Tra bombe e carestia, a Gaza altri 5 bambini morti per fame, 100.000 a rischio. Israele ha annunciato la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza istituendo dei corridoi umanitari, ma nella giornata di oggi ha ostacolato gli aiuti e bruciato tonnellate di cibo fatto scadere. Gran Bretagna, Francia e Germania annunciano il piano per lanciare gli aiuti per via aerea. Anche gli Emirati Arabi riprenderanno con le operazioni umanitarie. L'ONU è inefficace, il problema è l'assedio israeliano. Le ONG italiane, scorte finite, Israele ha bombardato anche magazzini di aiuti. Stati Uniti ed Europa trattano sui dazi, anche oggi, domani l'incontro tra Trump e von der Leyen. Bruxelles si preparerebbe a cedere alle pressioni della Casa Bianca a favore delle big tech americane, lo dicono fonti vicine ai negoziati. Napoli, lavoravano in nero due dei tre operai morti sul lavoro, precipitati da un montacarichi. Lunedì le autopsie, quattro indagati per omicidio colposo plurimo. Sono un architetto, non un cementificatore, l'autodifesa di Stefano Boeri, l'architetto indagato in due inchieste sull'urbanistica, sceglie social per la sua versione sulle chat con il sindaco Sala. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, le 22.31, l'ultima edizione del giornale radio di Popolare Network. A Gaza oggi almeno 71 persone sono state uccise negli attacchi israeliani, tra cui 42 richiedenti aiuti umanitari. La carestia provocata da Israele continua a fare vittime. Secondo fonti dell'ospedale di Al-Shifa, sono 5 bambini morti nelle ultime 24 ore, mentre altri 100.000 rischiano di morire a breve, scrive l'ufficio governativo per i media di Gaza. Intanto Regno Unito, Francia e Germania hanno annunciato un piano congiunto per la distribuzione di aiuti lanciati per via aerea, in partnership con la Giordania e con Israele, che proprio poco fa ha annunciato, a seguito di una valutazione della situazione, che istituirà dei corridoi umanitari per consentire convogli delle Nazioni Unite di viaggiare in sicurezza. I lanci includeranno pacchi di cibo contenenti anche farina, zucchero e cibi in scatola forniti dai partner internazionali. Poco prima, nel pomeriggio, il direttore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi aveva bocciato l'ipotesi degli aiuti aerei, definendola inefficiente e una distrazione dall'affrontare le cause profonde della crisi, e cioè il blocco attuato da Israele e l'assedio sulla striscia. I lanci aerei non invertiranno la crescente carestia, ha dichiarato il commissario generale dell'UNRWA, Philippe Lazzarini. Sono costosi, inefficienti e possono persino uccidere civili affamati. Sentiamo Silvia Stilli, presidente dell'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale.
Sono inutili, perché poi che tipo di aiuti mandano, a chi, dove, sanno perfettamente dove inviarli. Vediamo che ormai un tiro al piccione da parte dei militari israeliani nei rassemblamenti dove appunto le persone vanno a prendere il cibo, almeno che non siano garantiti e sicuri. Dall'altro, perché si mette dentro questo tipo di operazione che distoglie dal vero punto, che è quello di chiedere di aprire valichi e di far entrare gli aiuti?
A voi quali tipo di scorte sono ancora rimaste da distribuire sul campo?
Solo sacchi di farina e qualcosa di acqua, ormai sta finendo esattamente tutto, anche ovviamente ciò che era nelle coltivazioni, negli orti, che siccità, il caldo, il secco, la mancanza di acqua non permette nulla. Adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha visto bombardati in questi giorni i suoi magazzini, non c'è più niente. Noi vediamo anche Gennaro Guidetti, che si trova là con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, manda tutte le fotografie, non ci sono più magazzini che possano avere quindi nemmeno materiale sanitario. Siamo nella situazione veramente che, se nell'arco di pochissimi giorni, qui parliamo di 100 morti al giorno, ed è sottostimato se pensiamo che ci sono 100.000 bambini a rischio di morte in pochissimo tempo per malnutrizione. Devono aprire questi valichi, basta.
Un'inchiesta del New York Times intanto smentisce la propaganda israeliana. Non ci sono prove di alcun presunto sistematico saccheggio degli aiuti ONU da parte di Hamas, argomento principale utilizzato per giustificare la creazione della Gaza Humanitarian Foundation. Lo riporta il New York Times citando due alti ufficiali militari israeliani e altri due israeliani coinvolti nella vicenda. Nella telefonata di oggi, i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna hanno anche annunciato di lavorare a un piano per soluzione a lungo termine. Questo dopo l'annuncio del presidente francese di riconoscere lo Stato di Palestina. Sentiamo lo storico del Medio Oriente dell'Università di Pisa, Antonio Marzano.
Il senso politico e simbolico è un sostegno alla Palestina, cioè dire noi siamo contrari a quanto sta facendo Israele e riteniamo che la determinazione dei palestinesi sia un principio fondamentale senza il quale non si va da nessuna parte. Il problema è che arriva molto molto tardi, se non l'ha fatto 20 anni fa ed è già era tardi, perché il principio dei due stati poteva funzionare negli anni fine 80, fine 90, quando poi il numero di coloni mettete occupati continua ad aumentare, diventa quasi inutile fare un gesto del genere perché non c'è realmente territorio ove costruire uno stato palestinese. Lascia un po' il tempo che trova, io voglio essere ottimista e quindi lo considero molto positivo, però non basta in questo momento, servono sicuramente sanzioni su questioni militari, gesti anche più importanti come per esempio l'Unione Europea dovrebbe cessare di avere rapporti speciali con commerciali, economici, politici con Israele.
La barca Andala della Freedom Flotilla, che si stava dirigendo verso Gaza per forzare il blocco israeliano, ha cambiato la propria rotta e sta puntando verso sud-ovest e non più direttamente sulla striscia. Si è improvvisamente interrotto lo streaming a bordo della nave, le immagini in diretta della webcam di bordo si sono infatti congelate e non si sentono più suoni, possibile segno del jamming elettronico israeliano che precede il blitz a bordo dell'IDF. Nel pomeriggio la marina militare israeliana aveva fatto sapere di aver ricevuto l'ordine di prendere il controllo della barca e di fermare le persone a bordo. La nave che trasporta aiuti umanitari, soprattutto per bambini, era stata attenzionata nel pomeriggio dopo che era riuscita a raggiungere una 70 di miglia marittime dalle acque territoriali di Gaza. La barca e il suo equipaggio potrebbero appunto essere sequestrati dall'esercito israeliano. Domani l'incontro in Scozia tra Donald Trump e Ursula von der Leyen sarà l'occasione per misurare le distanze tra Washington e Bruxelles sulle politiche dei dazi. Tra pochi giorni, il 1 agosto, scadrà il termine imposto da Trump. Nella capitale belga le trattative sono proseguite anche oggi tra i rappresentanti di Stati Uniti e Commissione Europea. Nel pomeriggio alcune fonti vicine alla trattativa hanno riferito che l'Europa sarebbe pronta a cedere sulla Digital Tax europea. Bruxelles vorrebbe introdurla nell'Unione, ma Washington preme per impedirglielo. Trump deve onorare un debito di riconoscenza verso interessi delle big tech americane e non vuole tasse sul business dell'economia digitale. Ma che cosa significherebbe l'eventuale cedimento di Bruxelles alle pressioni americane? Ce lo spiega Roberto Castaldi, direttore del sito di informazione Euractiv e segretario generale del Movimento Federativo Europeo.
Significa rinunciare a tassare le grandi multinazionali digitali americane, quindi rinunciare a del gettito a favore dei nostri cittadini e cedere al ricatto di Trump che vuole difendere le grandi multinazionali americane che lo hanno sostenuto e finanziato. Il nodo vero per gli europei è invece cogliere l'occasione per riaffermare una capacità fiscale europea che finora noi non abbiamo avuto e di cui abbiamo bisogno per realizzare anche il rapporto Letta Draghi e riuscire a fare la transizione ecologica digitale e la difesa europea di cui abbiamo bisogno.
Un incontro in Vaticano tra il Papa e il capo delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, Antoni. È la seconda volta che accade in 2 settimane, segno che non è casuale il recente intensificarsi dei rapporti tra le due chiese. Dialogo tra ortodossi e cattolici, ma soprattutto i conflitti in atto nel mondo, in particolare Ucraina e Medio Oriente, sono stati al centro dei colloqui tra Leone e Antoni. Paolo Naso, studioso delle religioni, docente di scienze politiche alla Sapienza di Roma.
Non bisogna enfatizzarlo oltre misura, però è stato certamente un incontro importante, anche perché viene pochi giorni dopo un altro incontro che Papa Leone aveva avuto con Antoni l'11 luglio, un incontro veramente formale, sostanzialmente di congratulazioni per le elezioni, ma il fatto che in pochi giorni ci si riveda evidentemente è segnale di una tensione nuova. Siamo di fronte a un test, il Vaticano vuole capire se ci sono le condizioni per riprendere un ruolo internazionale nella mediazione con la Russia e con la Chiesa ortodossa russa dopo sostanzialmente lo stallo della missione Zuppi, il sostanziale fallimento della missione Zuppi, e da parte russa invece c'è l'intenzione di capire se Leone ha un registro operativo, un'interpretazione della situazione sul campo diversa da quella che appariva più netta di Papa Francesco, quindi una reciproca esplorazione che evidentemente lascia intendere che c'è una intenzione positiva da entrambe le parti.
I tre operai morti sul lavoro a Napoli dovrebbero tenersi lunedì le autopsie. Due di loro lavoravano in nero e sono quattro indagati per omicidio colposo plurimo. Il servizio da Napoli del collaboratore Massimo Congiu.
È lutto nei comuni di residenza di Ciro Pierro, Luigi Romano e Vincenzo Del Grosso, i tre operai morti ieri a Napoli mentre erano impegnati in lavori di ristrutturazione in una palazzina. I tre sono precipitati nel vuoto ad un'altezza di circa 20 metri per il ribaltamento di un montacarichi. Viene reso noto che due dei tre operai lavoravano in nero. Si cercano poi conferme del fatto che le vittime non indossassero caschi e non fossero allacciate a cinture di sicurezza che avrebbero impedito la caduta avvenuta per il rovesciamento di un cestello elevatore. Accanto ai loro corpi senza vita in effetti non sono stati trovati caschi ma alcuni rotoli di guaina di bitume che i tre si accingevano a stendere sul solaio del condominio per lavori di manutenzione commissionati in vista dell'inverno. Risultano indagati, quale atto dovuto in vista degli accertamenti da compiere, il titolare della ditta per la quale i tre operai lavoravano, il responsabile della sicurezza del cantiere, il noleggiatore del montacarichi e l'amministratore del condominio. Queste le quattro persone sulle quali si sta concentrando l'attenzione degli inquirenti. Viene reso noto che le medesime potranno nominare dei consulenti di parte tramite i rispettivi avvocati. L'ipotesi di omicidio colposo plurimo. Gli esami autoptici sulle salme dei tre operai potrebbero aver luogo già lunedì prossimo.
Il Comune di Roma ha fatto rimuovere alcuni manifesti della Lega perché violano le norme vigenti circa i contenuti etici delle pubblicità per la presenza di stereotipi legati all'appartenenza etnica. I manifesti per promuovere il decreto sicurezza mostravano persone con la pelle scura e di etnia rom per indicare gli autori di reati come l'occupazione di case e gli scippi, immagini che per il Comune di Roma superano i limiti della legalità. La Lega ha protestato gridando alla censura ed ha annunciato ricorsi giudiziari al Consiglio Comunale. Sono un architetto, non un cementificatore. Così Stefano Boeri, dopo giorni di silenzio, ha deciso di prendere la parola e difendersi. Boeri finora è una delle figure centrali dell'inchiesta sull'urbanistica della Procura di Milano. Il servizio di Andrea Siravo.
Una doppia difesa di se stesso e della città di Milano. Stefano Boeri rompe sui social il silenzio dopo che il suo nome è finito ancora una volta su giornali TV e radio. Di nuovo per il coinvolgimento in un'inchiesta della Procura di Milano. Già interdetto per un anno ad avere rapporti con la PA per il presunto condizionamento del concorso internazionale della BEIC, il presidente della Triennale risulta indagato con l'accusa di concorso in induzione indebita sull'ex presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni per ottenere un parere favorevole al progetto della sua torre botanica. Nei giorni scorsi sono stato oggetto di una violenta campagna diffamatoria, esordisce Boeri nel post. Commenti nati dalla pubblicazione di conversazioni WhatsApp agli atti della maxi inchiesta sull'urbanistica che hanno lasciato spazio a troppi dubbi e malevoli interpretazioni, come quella sul termine warning scritto il 21 giugno 2023 al sindaco Giuseppe Sala, anche lui indagato per la stessa vicenda. Non era una minaccia, ma invece, spiega Boeri, un vivo allarme per l'operato della Commissione Paesaggio del Comune. Su Milano Boeri non accetta poi quella che definisce una formidabile campagna denigratoria contro un modello che da almeno 25 anni ha saputo produrre, grazie a una serie di straordinarie accelerazioni, e ricchezza per un intero paese. Amo questa città, conclude Boeri, sono un architetto e non un cementificatore. Al contrario di altri sindagati, tra cui Marinoni, l'ex assessore comunale Giancarlo Tancredi e l'immobiliarista Manfredi Catella, per Boeri la Procura di Milano in questo filone di indagine non ha chiesto misure cautelari, ma l'ha solo perquisito facendogli sequestrare dalla GDF, come ad altri, il cellulare. Il contenuto sarà presto analizzato.
In Val Susa il festival estivo del movimento Notav. I manifestanti oggi hanno occupato l'autostrada Torino-Bardonecchia bloccando il traffico, dando fuoco a legno e sterpaglie. La polizia ha risposto con gli idranti. Il corteo è partito poco dopo mezzogiorno da Venaus fino al cantiere di Chiomonte. Notav vergognosi saranno puniti con fermezza, ha detto la presidente Meloni. È entrato in vigore oggi il nuovo regolamento negli aeroporti che consentirà di trasportare all'interno del bagaglio a mano liquidi in confezioni superiori ai 100 ml. Questo grazie agli scanner di nuova generazione che però sono presenti solo in alcuni aeroporti. A Fiumicino le nuove norme sono operative fin da oggi, ma per quanto riguarda gli aeroporti lombardi a Bergamo sarà attivo dal 28 novembre, mentre a Malpensa e Linate, se è da noi contattata, risponde che è prevista la modifica delle restrizioni entro domani e sarà comunicata sui canali ufficiali appena operativa. La restrizione continuerà comunque ad essere attiva al terminal 2 di Malpensa. Andiamo al tempo. A Milano, dopo una notte e una mattinata di pioggia intense, è stata sotto osservazione la piena del fiume Lambro. La regione Lombardia ha confermato l'allerta meteo gialla, ormai ordinaria, per rischio idrogeologico e temporali. Il sud invece fa i conti con la nuova ondata di calore, con temperature oltre i 40 gradi. La Sicilia brucia a causa degli incendi. Piromani continuano ad applicare roghi facilmente alimentati. Bruciano le riserve naturali, scrive Legambiente. Il racconto di Gabriele Ruggeri, giornalista palermitano di 10 Media.
È stata la prima giornata vera di scirocco, nonostante le temperature fossero già molto molto alte da diversi giorni, e ne hanno subito approfittato. Sul calare della sera, diciamo prima del tramonto, già c'erano i primi roghi, poi sono partiti in massa con tantissimi focolai. Io ieri sera ero a Segesta, nell'acropoli greca, sopra la montagna, si vedeva tutto il Trapanese, e da lì si vedeva non solo i fuochi che mangiavano proprio le montagne, ci sono stati eventi gravissimi, San Vito Lo Capo con la strada bloccata, Castelluzzo che è una frazione di San Vito, Scopello, zone iperturistiche tra l'altro, in questo periodo proprio di grande frequentazione. Si vedeva anche la luce di notte che proveniva da dietro le montagne di altri incendi. Lo scorso anno siamo stati risparmiati perché veramente 2 anni fa avevamo oltrepassato la tragedia con 7 vittime, l'anno scorso meno, quest'anno sembrano essere tornati i piromani in grande spolvero, diciamo. Sicuramente c'è un sistema, perché non è possibile che una persona si prenda la briga di incendiare una montagna con 5, 6, 7 focolai contemporaneamente. C'è un sistema chiaramente criminale, e vuoi per messaggi da mandare magari alla politica.
Chiudiamo con la pagina sportiva. Medaglia d'oro per l'Italia del fioretto maschile a squadre mondiali di scherma di Tbilisi in Georgia. Si tratta del primo oro nella disciplina nei mondiali 2025. E per oggi è tutto. L'informazione di Radio Popolare Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Ilenia Cavaliere.